Ecco, avete sentito quindi Rez. Saluto a questo punto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, fondazione, lo ricordo, senza fini di lucro, che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche. Cartabellotta, bentornato qui a Effetto Notte.
Buonasera. Buonasera Roberto, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Quindi insomma, naturalmente la situazione è sempre delicata, come ha sottolineato Rez, bisogna continuare a mantenere tutte queste misure di prevenzione, però forse Cartabellotta, l'impennata che si temeva dopo le festività di Natale e Capodanno non c'è stata?
Ma guardi, diciamo, come ieri abbiamo rilevato nel nostro monitoraggio settimanale, che di fatto ricalca quello di oggi dell'Istituto, noi nella settimana 13-19 gennaio abbiamo rilevato una riduzione del 20% dei casi e più o meno del 5% sulle terapie intensive e sui ricoverati, ma questo periodo temporale riflette esattamente la prima settimana del decreto Natale, per intenderci, quando nei primi 4 giorni abbiamo avuto l'Italia tutta zona rossa e poi 3 giorni di zona arancione. Cioè è vero che c'è stato, voglio dire, un rallentamento o inizialmente poi era un decremento, diciamo, della curva sia dei contagi sia anche dei dati ospedalieri, però questo, voglio dire, riflette un periodo di restrizioni importanti e in questo momento, con tutte, diciamo, le incognite sia sulla difficile decollo della campagna vaccinale sia sulle varianti, soprattutto di quelle inglese, le raccomandazioni che il professor Rezza, diciamo, ha riportato sono assolutamente d'obbligo, quindi questo è un dato, diciamo, che non possiamo trascurare.
Cartabellotta, allora, in base appunto a questi monitoraggi, il Veneto resta in zona arancione, la Sardegna va verso la zona arancione, mentre oggi è scoppiato il giallo Lombardia, giallo che ha a che fare, diciamo, non con il colore delle regioni, ma più con il mistero che si era addensato, perché non si capiva di chi fosse la responsabilità di un possibile errore che aveva collocato la Lombardia nell'ultima settimana in zona rossa. Salvini, leader della Lega, aveva pensato che si trattasse di tutti i mesi che era stata in zona rossa la Lombardia, aveva detto: se il governo ha fatto un errore pagherà tutti questi mesi di danni ai lombardi, ma non è così, ci si riferiva solo alla settimana precedente. Dopodiché, dopo questo botta e risposta tra il Presidente della Regione Fontana e il governo e l'IS, il Ministero della Salute, hanno chiarito, cioè, che cosa è successo, che la Lombardia aveva inviato i dati relativi alla situazione in Lombardia, c'era stato evidentemente qualche errore, ha mandato degli ulteriori dati rettificati e quindi a questo punto si è chiarito come stanno le cose. Adesso un'ultima nota vedo dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice: la stima dell'indice RT della Lombardia è stata cambiata perché la regione ha modificato i dati inviati all'IS sul numero dei pazienti sintomatici. L'Istituto Superiore di Sanità è un organo tecnico scientifico che lavora con i dati inviati dalle regioni e province autonome e ripetutamente validati dalle stesse. Quindi insomma si è capito, dopo tutto questo litigio di oggi con Fontana, presidente della Lombardia, che diceva a Roma devono smettere di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze, alla fine diciamo che un po' l'errore era stato evidentemente della Lombardia. Cartabellotta?
Ma guardi, due considerazioni generali, ovviamente non entro nel merito, diciamo, delle querelle di tipo politico. La prima è di tipo metodologico, su cui noi da tempo insistiamo, sul fatto che l'attribuzione dei colori delle regioni è troppo influenzata dall'indice RT, che di fatto, attribuendo lo scenario, pesa per più del 50%, e quindi quando ci si affida così, in maniera così importante, a un indice, anche un piccolo errore può determinare delle grandi conseguenze, come è successo in questo caso. La nota dell'Istituto Superiore di Sanità di stasera chiarisce che di fatto si è trattato semplicemente di un errore nella trasmissione dei dati, cioè i dati sono stati aggiornati, sono stati rettificati con dei dati diversi da quelli che erano stati
dalla stessa regione,
dalla regione, sì, perché è bene sottolineare che a livello centrale l'applicazione dell'algoritmo è automatizzato, i dati vengono trasmessi alle regioni e soprattutto, e su questo ci sono state anche, diciamo, in passato delle discussioni, cioè non c'è nessuna verifica del controllo di qualità da parte del Ministero, dell'Istituto, sui dati inviati alle regioni, quindi le regioni autocertificano i propri dati, poi è chiaro che si possono commettere degli errori e in questo caso, ribadisco, al di là dell'errore, quello che ha determinato, diciamo, il passaggio della Lombardia in zona rossa è il fatto che con quell'RT ha avuto uno scenario praticamente tale che veniva automaticamente portata in zona rossa, quindi il peso di quest'indice, secondo le nostre valutazioni, è un peso eccessivo e più volte abbiamo ribadito anche in commissione parlamentare la necessità di prevedere questo, diciamo, peso enorme di un indice che purtroppo è suscettibile, diciamo, al di là di variabilità piuttosto che di problemi tecnico-metodologici, anche come abbiamo visto, anche di errori.
Quindi appunto lei è critico verso tutto questo peso che si dà alle reti. Comunque adesso vedo che Buffagni del Movimento 5 Stelle dice: l'errore della Lombardia è costato caro, Fontana si scusi, insomma vabbè, questo fa parte della diatriba politica, no?
Ecco. Sempre.
Senta, invece
teniamoci alle cose di metodo e di scienza, no?
Appunto, sui vaccini invece, appunto Arcuri, commissario straordinario all'emergenza, ha detto che domani ci sarà un incontro con l'avvocatura di Stato per il ricorso nei confronti di Pfizer, ci sono ancora ritardi, l'EMA intanto, l'Agenzia Europea per il Farmaco, sta trattando sia con la Cina per il vaccino cinese, sia con la Russia per lo Sputnik 5. Comunque, professore, continua a crescere l'allarme per le varie varianti del virus, addirittura oggi Johnson, primo ministro britannico, ha detto che la variante britannica sarebbe più mortale del 30%.
Sì, i dati non li abbiamo ancora visti nei dettagli, la variante diciamo inglese preoccupa un poco, non tanto, diciamo, oggi inizialmente preoccupava solo per la contagiosità, ora sembrerebbe anche per una maggiore gravità e letalità, ma che sappiamo possono dipendere anche da altri fattori, uno per tutti è il sovraccarico delle strutture ospedaliere, cioè quando ci sono troppi casi gli ospedali si riempiono troppo, ricordiamo che è successo in Italia nella prima ondata, soprattutto in alcune regioni, il tasso di letalità aumenta non per la virulenza maggiore del virus, ma perché il servizio sanitario non è in grado di assistere e gestire. Su questo evidentemente pesa e la Commissione europea l'altro giorno ha precisato una serie, diciamo, dato una serie di indicazioni agli Stati membri, la scarsa percentuale di casi che vengono sequenziati, cioè il cosiddetto sequenziamento genetico che dovrebbe portare all'identificazione delle varianti, viene raccomandato, diciamo, con una soglia minima del 5% dei casi, ideale del 10%, in Italia siamo allo 0,034%, ma anche in Germania e Francia non fanno tanto meglio di noi, va molto bene la Danimarca, un po' meno bene il Regno Unito, cioè le varianti di fatto noi le vediamo quando arrivano e vediamo sostanzialmente un'impennata di contagi, ma il sequenziamento genetico appartiene più alla ricerca che alle decisioni di sanità pubblica. Certo che al momento in Italia fortunatamente non sembra che abbiamo avuto, diciamo, una diffusione, se non in Abruzzo, abbiamo visto alcuni, mi pare in provincia di Chieti, alcuni dati che vanno in questa direzione.
Quindi continuiamo così. Prego,
una considerazione sulla questione vaccini, perché credo che si è fatto un po' di confusione tra ritardi e forniture, perché un elemento, diciamo, che è stato in qualche maniera che è rimasto un po' dietro le quinte è che l'8 di gennaio l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha sostanzialmente legittimato in maniera definitiva sulle caratteristiche, sul riassunto delle caratteristiche del prodotto Pfizer, che ogni fiala contiene 6 dosi. Quindi da quella data la Pfizer cosa ha detto? Guardate che anche se nelle confezioni, nei cartoni che vi arrivano, nelle fiale, c'è scritto 5 dosi, noi in realtà ve ne stiamo dando 6 in un flaconcino. Quindi in tutta una serie di rivalutazioni dei ritardi bisogna anche tenere conto che l'azienda di fatto ha fatto quello che si chiama riparametrazione del numero di dosi consegnate. Quindi è evidente che tutte le dosi consegnate a tutti i paesi dopo l'8 di gennaio, data in cui l'EMA ha detto guardate che ogni flaconcino contiene 6 dosi, ne abbiamo parlato anche in occasioni precedenti, ma questa sesta dose non è, diciamo, gratuita, fa parte della fornitura e quindi alla fine, voglio dire, in parte ci sono dei ritardi, ma in parte c'è questa, diciamo, revisione non a ribasso, voglio dire, delle dosi. Le dosi sono sempre quelle, solo che si estraggono da un numero minore di fiale che sono state consegnate.
Chiaro. Grazie anche di questa precisazione, Nino Cartabellotta. Grazie e buona continuazione.
Grazie. Buon fine settimana.